Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Dietro la rigidità c'è sempre qualcosa di nascosto, in tanti casi una doppia vita, ma c'è anche qualcosa di malattia. Quanto soffrono i rigidi, perché non riescono a avere la libertà dei figli di Dio. Preghiamo, Signore, preghiamo per i nostri fratelli e le nostre sorelle che credono che camminare nella legge del Signore è diventare rigidi. Che il Signore li faccia sentire che Lui è Padre e che a Lui piace la misericordia, la tenerezza, la bontà, la mitezza e l'umiltà.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Orizzonti Cristiani nello spazio dei Giochi dell'Armonia. Nella puntata odierna parleremo di teatro e lo facciamo innanzitutto parlando di uno spettacolo che è in scena al Teatro Arciliuto fino al prossimo 6 novembre, il cui titolo è «Se la legge non ammette ignoranza, l'ignoranza non ammette la legge». È uno spettacolo di e con Mimmo Mancini e Paolo De Vita che sono con noi in studio. Benvenuti.
Salve a tutti.
Ben trovati.
Allora, siamo in un'aula di tribunale, ci sono due fratelli, appunto, che sono i due protagonisti, sì, interpretati da,
sì,
da
voi. Paolo De Vita.
Sono due fratelli, Carlo e Cosimo Capitoni.
Sì. Sì.
Due fratelli pugliesi, disoccupati per scelte, per vocazione.
Nascono disoccupati sì. E oggi si trovano esodati, insomma, un grande progresso.
Solo che hanno ormai una certa età, quindi hanno un'età in cui poi sarebbe comunque difficile, anche volendo, loro non lo vogliono, inserirsi nel mondo del lavoro.
Certo. Sono, diciamo, fuori dal mercato.
Sì, sono tra un po' anche fuori dal supermercato perché i soldi sono finiti, quindi anche il loro desiderio appunto sarebbe uno solo: avere una sicurezza, una certezza nella vita, che sarebbe andare in galera.
Perché? Perché almeno c'è un tetto, qualcosa, sì. Hanno un lavoro, un'occupazione,
sì, hai un numero.
Esisti.
Di contro la vita gli ha messo questa figura, questo nemico che poi in realtà è l'assessore. L'assessore è la figura a cui il cittadino dovrebbe rivolgersi laddove abbia un problema.
Nel loro immaginario, perché insomma hanno questa fantasia chisciottesca.
Dove l'assessore è il mulino a vento in realtà. Mm. E quindi loro si rivolgeranno nel corso della loro vita sempre a questo assessore, chiedendo, ovviamente non un lavoro, ma semmai un sussidio. Loro chiedono sempre di avere una casa gratis.
Beh,
di avere...
Comunque cosa? L'assessore alla fine che cosa fa? Una cosa tragica.
Si vendica e gli trova un lavoro.
Questo non se lo aspettavano.
A noi, eterni disoccupati.
E questa è la cattiveria della vita, che i capitoni...
Sondaggisti della metropolitana. Cioè dovevano fare una nuova linea della metro, loro avanti, la trivella dietro. E qui ovviamente che succede? L'idea, perché loro vivono di idee, trovano sottoterra un archivio, un enorme archivio, ovviamente falso
lo nulla, costruiscono.
Di tutte le magagne dell'Italia, italiane, isole comprese, per poter denunciare qualcosa
l'Italia,
e avere italiani. Un arresto,
cioè, sì, con la speranza che...
Ma la denuncia dell'Italia è una cosa che non si è mai sentita.
Non solo, ma proprio il giudice gli dice, cioè, dice, ma voi volete denunciare gli italiani?
Sì. Dico, sì. E allora, ma voi due siete italiani? Sì. Ma state denunciando tutta l'Italia? Sì. E allora vi state autodenunciando?
E quindi cioè, certamente, è ovvio, se io denuncio un illecito...
Vuol dire che ne sei al corrente.
Giusto, se sei al corrente...
Vuol dire che sei colluso.
Se sei colluso...
Sei colpevole, vai.
E la condanna ci
arriva. Quindi la corte si ritira, noi la salutiamo, si ritira, le aspettiamo qui e la corte ci dice no, dietro al paravento.
Ora, quanti italiani aspettano una sentenza giusta? E c'è un tempo infinito che passa. E la condanna, la corte non torna più, ce ne sono andati.
Allora che fanno loro? Però devono uscire dal paravento e ovviamente avendo anche scappa qualche bisogno pure da fare, allora ha un'idea l'altro fratello, perché loro vivono sempre di idee e Carlo ha un'idea.
Bisogna travestirci da italiani.
Italiani.
E quindi giustamente sono vestiti
da Birilli. E qui ovviamente il fratello chiede: ma perché? Che cos'è questo?
Perché in Italia ogni giorno, è vero, parte una palla,
sì,
no?
E chi è che tira?
La banca, la bolletta,
ah, cioè,
le tasse,
no? Come no, l'agenzia delle entrate, la cartella pazza.
Do coio coio.
E qui sì, ma perché noi siamo vestiti da berilli?
Perché questa è la grandezza della metafora, dello spettacolo. Perché i capitoni vivono di queste idee che sembrano lungimiranti, grandissime, ma poi in realtà sono dei fallimenti, perché la corte non tornerà più.
Questo poi arrivano sul finale, perché l'idea qual è? Sempre che si alternano nelle idee, a un certo punto il fratello maggiore, perché è maggiore.
Io sono maggiore.
Ha l'idea di fare uno spettacolino. Ma qual è la tragedia di questo spettacolo? Nella storia del teatro si sa, ogni teatro, ogni spettacolo ha sempre avuto un finale. Loro non ce l'hanno.
L'idea è quella che l'assessore fa un centenario della guerra mondiale, allora che fare? Noi, per addolcirci l'assessore, avere una mano per la cartella, si sa, no? Una mano lava l'altra,
sì,
lavano,
sì,
la cartella,
lavano la cartella,
andiamo vestiti da fanti veri da 15-18 a fare uno spettacolo davanti alla Fiera delle Vanze, sì, dove passerà l'assessore.
Perché lui pensa ovviamente che facendo lo spettacolino all'assessore si risolverà il problema della cartella, ma il teatro non ha mai risolto il problema.
Scusa,
dell'umanità.
Non è vero, perché qual è la voce di spesa? Lei è un giornalista, la voce di spesa più grande del nostro paese è la cultura, no? Si sa, vero?
Si sa, e quindi bisogna tagliarla.
E quindi, no?
Tutti gli investimenti vanno alla cultura.
E quindi l'assessore si commuoverà
davanti a un fatto culturale come il teatro,
a questa scena nella quale Carlo e Cosimo sono in questa trincea ed è il momento di fare la guardia.
Beh, e vai.
Cosimo, allora, per piacere, allora, a questo punto mo, fai la guardia avanti e indietro, ciò che io abbia riposo,
sì,
del valore squadriere, sì, avanti,
sì,
e dietro,
avanti e dietro, fai la guarda,
dai, guarda il nemico, l'invasore,
l'invasore, nemico, invasore, scusa, nemico, invasore,
nemico o invasore, no? Tu sei in trincea, devi stare in trincea.
Beh, allora,
dai, buonanotte, fammi riposare. Dai.
E allora chi è il nemico?
Ma chi è il nemico?
E chi è il nemico? Che ne so?
Loro.
Chi? Loro?
Una volta per tutti.
Sì.
Ma oggi, i nemici, i invasori, loro, sì, a noi italiani, questi che arrivano, questi li possono rubare?
I debiti.
Appunto, dai, vai avanti e dietro, fammi riposare. Dai.
Allora, non ho capito, allora no, che cosa,
Cosimo,
stiamo difendendo?
Cosimo.
Che difendiamo?
La povertà difendiamo, la nostra povertà, capito? Dai,
allora faccio la guardia.
Avanti e dietro. Avanti.
Allora, e noi dobbiamo fare la guardia. Cioè, allora, ma io non la voglio più fare la guardia.
Perché?
E perché ho paura, Carlo, ho paura.
Di chi hai paura?
Di loro.
Di loro chi?
Loro chi? Del nemico invasore, ho paura.
E perché hai paura dell'invasore, nemico?
E perché non li conosco.
È per questo che hai paura, perché non li conosci. Dai, per piacere,
allora,
fai la guardia. Sì. Cosimo, cortesemente. Fammi anche una bella ninna nanna militare,
sì,
a ciò che abbia riposo e valore sguardiero.
Va bene, faccio la ninna nanna.
Dai.
Il piave mormorava calmo e placido al passaggio dei primi fanti il 24. Ma
Cosimo, la trombetta l'ho tagliata.
La trombetta fa parte della cantone. L'esercito marciava per raggiungere la frontiera, per far contro il nemico una barriera.
Cosimo.
Che c'è?
Il colonnello, prima di morire, disse: mi raccomando, fanti capitoni, costruite secondo il vostro istinto primitivo una barriera, muro contro muro.
Ho capito, ma non già detto il colonnello come la dobbiamo fare sta barriera.
E quella è morta, ma muro contro muro come sarà? All'israeliana?
No,
sì.
Troppo lavoro con quel muro, tutto cemento così grande, per favore. Una cosa più facile, cioè, più leggera per noi. Allungherese.
Come
è spinato, moderno, bello, leggero, con le lamette taglienti, così il nemico lo fermiamo.
Le lamette? E certo. Facciamo fare anche la barba questi qua adesso, le lamette. No, basta, all'italiana.
Che cioè, com'è all'italiana?
Catenacci, quando avete sulle fasce, quando piede fa.
Ma a me, allora, scusa, noi che ci hanno dato in dotazione come armi?
Ben di elastici.
E allora il nemico che tiene?
Di tutto.
E pretendono che noi dobbiamo andare in prima linea a fermare il nemico invasore a queste condizioni, ecco.
Non facciamo queste storicizzazioni da bar, sono domande più grandi di noi.
E allora perché facciamo la guerra? Perché combattiamo?
Per difendere la pace.
E che? Non si può fare la pace. Come facciamo la guerra per fare la pace?
E che vuoi da me?
Vabbè, allora sai che facciamo? Io dico che questo finale non c'è, perché uno spettacolo senza finale non funziona.
Lo troverò.
Grazie. Allora, i nostri ospiti, non è stata una vera e propria intervista, ma piuttosto una performance.
No, noi vi aspettiamo, gli ascoltatori di Radio Vaticana.
Diciamo, assolutamente. Ci sono argomenti su cui pensare, secondo lei?
Assolutamente, no, sì. Purtroppo ci pensiamo tutti i giorni, ma questo è evidentemente un modo di richiamarli alla memoria. Ricordiamo quindi fino al 6 novembre, no? Lo spettacolo a Teatro Arciliuto, in piazza Montevecchio numero 5, qui a Roma. E il titolo è: Se la legge non ammette ignoranza, l'ignoranza non ammette la legge, di e con Mimmo Mancini e Paolo De Vita.
Regia Gisella Gobbi.
Grazie di essere stato
Grazie a voi.
Posso chiudere con una citazione?
Certo.
Quando il riso sgorga dalle lacrime, il cielo si spalanca. Giovanni XXIII.
grazie, arrivederci a voi, buona giornata.
La prima scena è la stanza di una casa e poi siede al centro una persona di cui non diresti mai che piange come una ragazza, sembra un'altra razza di uomo che non piange mai. La nuova scena insegue i piedi di una donna che sale in fretta con in mano una cosa pratica. La porta sembra fosse aperta, entra e di scoperta lo sente che direbbe a lei. Volevo dirti solo due parole, come fosse solo una canzone. Quando fuori piove poi c'è il sole. La gente si commuove soltanto delle prove, disse l'attrice al primo attore. La terza scena sta nel foglio che hai lasciato lì. Cosa pensi quando dici essere felici e poi ti muovi tra la porta e il letto? Stiamo recitando o per dispetto fai così? Stiamo recitando o per dispetto fai così? Stiamo recitando o per dispetto fai così?
Adesso andiamo idealmente a Viterbo per seguire una rassegna il cui titolo è Quartieri dell'Arte. Ne parliamo con Alberto Bassetti, che è uno dei curatori appunto della rassegna, uno dei direttori artistici di questa rassegna. Intanto benvenuto in trasmissione, buongiorno.
Grazie, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
Dunque, perché Quartieri dell'Arte? Come mai questa denominazione e come mai Viterbo?
Ma, Quartieri dell'Arte è nato dal mio co-direttore artistico, che è anche il fondatore di questo festival, che è nato ormai, siamo alla 17ª edizione, quindi è nato molti anni fa proprio su una sua iniziativa, questo giovane autore, drammaturgo, che vivendo a Viterbo ha avuto in mente di creare qualcosa per invitare, per far conoscere gli autori anche ancora non celebrati della scena europea e non solo. E quindi il criterio principale che distingue questo nostro festival è proprio l'attenzione sulla ricerca di autori, sulla ricerca di autori interessanti che magari nel nostro panorama italiano, che non sempre è così attento alla drammaturgia, possa far conoscere degli autori anche, diciamo, prima che vengano poi celebrati, come è successo, ti posso fare i nomi di Jon Fosse, Spreggeburg, Majorga, alcuni autori che poi sono diventati ancora più celebri, ancora più apprezzati e invitati anche dai teatri più ufficiali, però noi li abbiamo presentati per primo, il nome di Jon Fosse, che credo sia uno degli autori più rappresentati oggi in Europa. Sicuramente il norvegese Jan Foss è venuto per la prima volta a presentare anche un spettacolo da noi a Viterbo, e tra l'altro con la presenza fisica dell'autore, che noi lo spieghiamo anche quasi sempre, insomma, quando c'è la possibilità, gli autori, per avere proprio la presenza anche in carne ed ossa, vedere che esistono gli autori contemporanei e sono presenti e parlano, e insomma non sono solo un qualcosa di letterario che è sui libri, come in questi classici che sempre vediamo e che amiamo e adoriamo, ma insomma non sono critica i grandi autori del passato, ma è giusto essere presenti anche sulla contemporaneità. Poi lo dico anche con interesse di parte, perché io stesso sono scrittore, Gian Maria è scrittore, insomma è importante in questo paese che non siamo sempre come autori, diciamo, un po' posti, diciamo, nel ridotto dei teatri, eccetera. Bisogna che anche la drammaturgia si rinnovi in questo paese, e anche se io personalmente poi non sono più possibilmente considerabile un giovane autore, però insomma la contemporaneità, certo, è quello che ci contraddistingue.
E poi ha una, credo che sia un'esperienza meravigliosa anche per le compagnie che mettono in scena questi testi, avere la possibilità di essere con l'autore, deve essere una sfida meravigliosa anche per il regista che appunto mette in scena questi testi, avere la possibilità di confrontarsi direttamente con lui e sentire anche da lui che tipo di giudizio dà appunto della sua interpretazione del testo.
È giustissima questa considerazione, tant'è vero che noi spesso facciamo delle ospitalità anche in residenza su Viterbo, ma anche è successo in passato a Caprarola, dove ci sono le scuderie di ex scuderia adibite a teatro vicino al celeberrimo Palazzo Farnese, a Toscania, a Bitorchiano, a Bagnoregio. Abbiamo ospitato le compagnie con la presenza anche dell'autore, oltre che del regista, e quindi veramente è molto stimolante, sì, e ce l'hanno detto per primi gli autori presenti, insomma, avere queste possibilità di passare, se non tutto il mese, ma l'autore comunque sempre, quasi sempre venuto anche a partecipare anche alla creazione, naturalmente a fianco del regista e degli attori e di tutta l'equipe.
La rassegna Quartieri dell'Arte va avanti per parecchio tempo, no? Dura fino a quando esattamente?
Quest'anno è iniziata tra l'altro con un evento veramente particolare, perché abbiamo addirittura la Fura del Baus, che come sapete, insomma, questo gruppo catalano oggi celebrato nel mondo, insomma, fa tournée continuamente ovunque, e quando viene invitata, insomma, ai grossi eventi. Infatti c'è stato un evento molto importante il 4 settembre, che è stato praticamente la vera inaugurazione del festival, un evento che ha coinvolto nell'ex chiesa Santa Maria delle Fortezze, praticamente ha coinvolto un po' tutta la città di Viterbo, perché era uno spettacolo multimediale dove si passava, si chiamava Friedbach 212, quindi si passava, partendo da questo spartito musicale, questa cantata di Bach, poi si spaziava nel flamenco, nella videoproiezione. C'è stato anche questo finale in piena allegria, dopo uno spettacolo che comunque ha avuto molto apprezzamento.
Sì. Ecco. Dicevamo appunto di Viterbo, però sono diverse le sedi coinvolte appunto nei Quartieri dell'Arte.
Sì, sì. È nato, ripeto, sì, a Viterbo, ma quando c'è la possibilità, insomma, ricordo solo un evento, per esempio a Civita di Bagnoregio, è giocata nella piazza di questa meravigliosa realtà che è da Bagnoregio, che però sappiamo con i problemi che ha, proprio strutturali, anche di questo paese che sta un po' crollando. Noi abbiamo fatto viverlo nella gioia perché si è giocata una partita di pallone ispirata e tratta da un testo di Valerio Magrelli, che come sappiamo è uno dei maggiori poeti che esistono in Italia, e abbiamo creato questo evento, una partita di calcio, che naturalmente era tutta teatralizzata, con interventi, con film di immagine degli attori che hanno che poi recitato le poesie, il testo di Valerio Magrelli, per dire. Questo è un evento che ha coinvolto anche lì, non è il teatro classico che avviene sul palcoscenico con lo spettatore seduto in poltrona, va benissimo anche quello, ma generalmente una delle caratteristiche di questo festival è proprio andare a scrutare, a cercare dei posti particolari, un ex tribunale oggi chiuso che viene riaperto in queste occasioni, appunto una chiesa che oggi è sconsacrata e quindi può ospitare questi spettacoli. Per esempio giorni fa c'è stato anche uno spettacolo piuttosto interessante sulla vita, ispirato insomma alla vita di Marlene Dietrich, che si è fatto in una chiesa sconsacrata, che era un luogo bellissimo. Ovviamente si è avuto tanta presenza di pubblico, tanto apprezzamento, io dico non solo per gli attori che sono molto bravi, parliamo di Marco Signaoli, Donatella Palmiglio, Giancarlo Ratti, per una regia di Marco Mattolini, il movimento coreografico Gloria Pomari, insomma tutti i nomi che nel teatro sono molto apprezzati, però c'era anche il fascino di questo luogo, insomma,
certo.
La chiesa, poi nel pieno centro, la chiesa di Sant'Egidio,
a Viterbo, certo, Viterbo, sì.
Delle vicinanze la conosce sicuramente. Insomma, c'è anche questo, usando questa parola inglese, diciamo, dello scouting, si fa scouting nel cercare sì nuovi autori, nuove situazioni, ma anche nel cercare di utilizzare, di far conoscere nuovi spazi. È successo persino che persone di Viterbo dicevano: no, io non ero mai entrato in questo luogo, e ora lo conosco.
Certo, è anche un'occasione di riscoprirli. Per il programma, che appunto va avanti fino a novembre, rimandiamo al sito www.quartieridellarte.it, in maniera appunto da vedere il programma al completo. E ringraziamo Alberto Bassetti, appunto direttore artistico di questo festival Quartieri dell'Arte. Grazie di essere stato con noi.
A Maria Cervo, che io sempre insomma, a salutare,
sì.
E anche lui ricambia, e sono molto attendo che veniate a visitare Viterbo, ma a conoscere questo festival, perché ancora non lo conoscete, quindi vi ringrazio anche di questa opportunità.
Grazie a te, a presto.
Ciao.
Chiudiamo così il nostro programma odierno. Da Rosario Tronnolone un cordiale saluto a tutti i radioascoltatori. Vi lascio all'ascolto di Radio Vaticana Italia.